Amici di Tecnica Arcana,
ma soprattutto area di servizio di Stura Est di Tecnica Arcana,
buongiorno.
Buongiorno.
È giorno per noi, una bella giornata di sole in questo momento.
In questo momento, se iniziavamo 3 chilometri prima, c'era la nebbia, vabbè, è uguale.
C'era nebbia e pioggia.
Come avrete capito, Tecnica Arcana torna on the road per un viaggio di ritorno.
Esattamente, siamo di ritorno da Savona verso Milano, dopo una settimana intensa anche per quanto riguarda Tecnica Arcana, quindi rimanete sintonizzati su questi canali. Abbiamo un sacco di argomenti leggeri, diciamo, da viaggio. Com'è l'andata? C'è stato un buon riscontro, ci avete scritto commentando e anche dando feedback sulla qualità, chiaramente non è eccezionale, è una cosa fatta quasi per scherzo e con mezzi che sono senz'altro uno scherzo, ma anche essendoci riascoltati, se non la registrazione più piacevole è stato comunque assolutamente dal punto di vista audio, è stato comunque secondo me comprensibile, quindi ripetiamo volentieri l'esperimento. Allora, siamo in viaggio, abbiamo una fitta agenda per questa puntata, ma per prima cosa vorremmo
fare un po' di saluti,
esattamente. Allora, tanto per cominciare, un grande saluto a tutti i nuovi ascoltatori o ai vecchi ritrovati provenienti da Digitalia. Il doc Franco qualche settimana fa, credo un mese fa, ci ha citato, essendosi accorto di un po' di attività sul feed, e ci ha citato su Digitalia, che è un po', diciamo, il figlio illegittimo di Tecnica Arcana.
Possiamo anche dire che è l'allievo che ha superato il maestro.
È l'allievo che ha superato il maestro, senza dubbio, e quindi abbiamo già ricevuto dei messaggi di ascoltatori di Digitalia, qualcuno sarà tornato già ascoltatore di Tecnica Arcana, però qualcuno sarà nuovo. Noi abbiamo, diciamo, una filosofia, soprattutto in questo periodo, completamente opposta, cioè low effort e poca preparazione. Non era così in passato, ma questa è la situazione attuale, così è, se vi piace, se no amici come prima. Comunque grazie al Doc e a tutto il team di Digitalia, e un grande benvenuto a tutti gli ascoltatori nuovi e vecchi di ritorno. Se vi va di rimanere, siete benvenuti e noi siamo assolutamente molto contenti. E poi andiamo un attimo avanti. Tanto tu non me lo stai ricordando, ma io ieri ti avevo chiesto di ricordarmi di chiedere una cosa ai nostri ascoltatori.
Ti volevo ricordare di chiedere una cosa ai nostri ascoltatori.
Ah, che cosa?
Se potessero essere interessati a fare delle dirette.
Bravo, bravissimo, te lo sei veramente ricordato. Ottimo, sì. Diciamo che lavorando a qualcosa, che con Francesco in questi giorni, ci siamo trovati un po' a tornare indietro nel magazzino dei ricordi. E come sapete è molto facile anche perdersi su internet a cercare memorie c'è lavori in corso praticamente ogni 2 chilometri, quindi forse ancora più rumorosa dell'andata. E dicevo, trovarsi a vedere perdersi nella Marcord del passato, e stavo pensando che potrebbe essere molto interessante farlo insieme, o meglio, quando capiterà l'occasione di, magari anche per ricercare un episodio o semplicemente perché viene in mente, di organizzare un live stream tematico, chiaramente non solo audio, su un tema di a caso, nel senso, non posso dirvi ancora cosa in mente per non fare spoiler, ma lo capirete presto. Perdersi in ricerche su internet mentre si commentano, si guardano video, un po' la cosa che io non ho mai capito dai live streamer che lo fanno quasi di professione, mi è venuto in mente adesso trovando diciamo degli argomenti interessanti per noi anziani, di tecnica anziana.
Dei tesori nascosti.
Dei tesori, trovato, esatto, dei tesori nascosti del passato tecnologico nostro, ma anche di molte altre persone. Quindi l'idea è questa. Chi è serio nel podcasting farebbe registrerebbe anche un audio, lo metterebbe sul feed per essere una settimana prima, per essere sicuri di che tutti gli ascoltatori siano allineati se vogliono seguire. È una cosa che so già che difficilmente farò, quindi consiglio agli ascoltatori che vogliono partecipare a una cosa del genere di se sapete ancora usare un feed RSS di fuori del podcasting, iscriversi al feed RSS del blog di Tecnica Arcana oppure su Facebook. La situazione, la cosa migliore sarebbe, perché il sistema più integrato è fatto apposta per fare queste cose, sarebbe quella di iscriversi al canale di Tecnica Arcana di YouTube, dal quale posterò il link di nuovo. Non c'è niente, c'è stata solo la registrazione video dell'episodio di Halloween, non ha praticamente attività, ma senz'altro se dovessimo fare un live, uno stream, lo faremo su YouTube con uno screen sharing, telecamere e tutti i crismi. Quindi come sapete noi potremo fare l'anteprima e quindi già mettere la data lì e verreste automaticamente ricordati prima dell'evento dell'evento stesso. Quindi fateci sapere sempre con i vostri commenti se è una cosa che potrebbe essere interessante. Naturalmente sarebbe anche, c'è una chat, quindi sarebbe anche abbastanza interattiva. Sarebbe un esperimento che io farei molto volentieri, come tutte queste cose qua. Poi probabilmente lo faccio indipendentemente se decido dal feedback, ma è comunque piacevole se sappiamo che a qualcun altro è interessato. Bene, andiamo a vedere un po' di feedback sul blog. Un saluto a Marco di Pizzacast, che vabbè, come al solito gentilissimo si spende di complimenti. Qualcuno ha visto nell'episodio dei top 10, forse non necessariamente Marco, ma un ritorno comunque a un minimo di ricerca negli episodi di Tecnica Arcana rispetto al passato. In effetti non tantissimo, ma qualcosa c'è stato. Poi abbiamo Doc V, che è uno dei nuovi ascoltatori provenienti da Digitalia, che ci chiede, ci fa, diciamo, un po', ci fa una critica che mi sento di condividere, nel senso che dice, dal punto di vista anche poi del marketing, dice: ragazzi, se non mettete in home page il link al Patreon, nessuno, cioè dopo un po' la gente si stufa di cercarlo e nessuno fa donazioni. Spoiler alert, gli ho già risposto. Per il momento è una simpatica gag che va avanti da quando little by little ci siamo riaffacciati al podcasting. Come sempre diciamo, magari un giorno ci sarà, sarebbe carino,
un giorno magari riusciremo a vivere di questo.
Esatto, però state comunque, cioè, mi raccomando, seguiteci, perché potrebbero esserci grandi novità in un futuro anche prossimo. Poi Stefano, di nuovo una scoperta attraverso Digitalia, e ci vuole condividere la lista delle delusioni e fallimenti tecnologici. Il Palm senz'altro è un forse deludente, nel senso che non esiste più, soprattutto c'è una riscoperta del Palm e soprattutto del suo ruolo, sia quando era semplicemente un PDE, ma anche quando è poi diventato un telefono, come credo il caso del Tungsten, che è quello che aveva Stefano. E mi sono imbattuto recentemente in parecchi video che davano appunto il Palm come il vero precursore dello smartphone. Secondo me ha ragione. Avevo anch'io un Palm, un po' prima di questo, un Palm 3, ed era una macchinetta che per l'epoca era assolutamente eccezionale, sia dal punto di vista dell'ecosistema di applicazioni. Ricordo un dungeon crawler che giocavo in treno andando all'università sullo stile di Dungeon Master, gioco dell'Amiga, poi anche per PC credo, ma comunque Eye of the Beholder, se vi suona più familiare, sempre stesso tipo di gioco. Poi vabbè, la PS Vita non ho molto da dire perché non ho mai avuto una console di Sony, quindi non la conosco neanche tanto.
PS Vita, sì, diciamo che è stato una delusione, un flop, ha venduto veramente pochissimo rispetto a quelle che erano le aspettative di Sony.
Prendi l'uscita.
Ciao Google. Tanto Google dice la sua, anche lui diceva ha venduto veramente pochissimo. Leggevo recentemente che però pare che Sony voglia fare di nuovo una console portatile.
Buon per loro, ormai il mio tempo con le console è finito, sto aspettando la rapida crescita del bimbo in modo che di riprendere e ritornare all'epoca dei videogiochi. Ecco, invece questa mi trovo assolutamente d'accordo e ho il terrore che ci perdiamo, ci mangiamo anche mezzo main topic perché potrei parlarne per una vita, cioè il Pebble. Il Pebble era una di quelle startup nate su Kickstarter, cioè almeno diventate famose attraverso una campagna di grandissimo successo su Kickstarter, per uno smartwatch che, contrariamente alla moda dell'epoca, in cui gli smartwatch non arrivavano a fine giornata, sto pensando al primo Galaxy Watch che peraltro avevo, di un orologio a bassissimo consumo, in quanto basato su display in bianco e nero, almeno nella prima edizione, e-ink. Questo per me, scrive Stefano, non l'ho mai avuto e l'ho sempre desiderato. A mio parere, smartwatch con tecnologia e-ink ancora adesso spopolerebbe. Potrei aver detto io questa frase così com'è, parola per parola, perché penso esattamente la stessa cosa, e porto purtroppo un esempio recentissimo, proprio da 2 settimane scorse, dove apparentemente questo è solo nella nostra testa, mia di Stefano e sono sicuro comunque di tanti altri, ma sembra non essere dove il mercato si stia dirigendo. Allora, il Pebble era appunto un orologio che vado a memoria, perché ripeto, peraltro uno dei difetti, anche volendo prepararsi per un episodio on the road, il problema è che se guardo per più di 30 secondi lo schermo del telefono mi viene da vomitare, quindi è meglio per me, per il telefono e per il buon Francesco,
la macchina,
evitare,
la nostra macchina,
evitare, cioè la tecnica Arcana Mobile, evitare questa cosa. Comunque il Pebble era uno smartwatch che aveva tutte le funzionalità che ti aspetteresti da uno smartwatch, quindi un e-commerce store, cioè scusate, un application store, quindi c'è la possibilità di montare applicazioni, funzioni sportive, il tutto con un'autonomia che credo partisse almeno dai 7 giorni, proprio perché di fatto il display non aveva necessità di essere aggiornato in continuazione, non aveva, è un in-ink, quindi come un ebook reader. Questo era il concetto geniale che ha fatto avere un grande successo inizialmente, a battere tutti i record dal punto di vista dei Kickstarter. Allo stesso tempo è anche una di quelle storie di c'è stato peraltro un Pebble 2, credo fosse addirittura con uno schermo a colori, c'è stato anche è un'azienda che ha continuato per un po' ad andare avanti, ma non è riuscita a ritagliarsi una nicchia di mercato importante da essere sostenibile. Anch'io desideravo, peraltro con scelte anche a volte discutibili nella loro gestione, però il concetto di un orologio con una lunghissima batteria era interessantissimo, e io l'ho ritrovato dopo essermi bruciato appunto con i primissimi Samsung smartwatch, poi con la passione che dovreste conoscere molto bene per la corsa. Io quando sono entrato più o meno nel 2017 nel mondo degli orologi GPS, che hanno rispetto all'uso del telefono la comodità di avere prima di tutto un tracciamento molto più preciso, pochissimi errori, la possibilità di avere un numero di parametri come la cadenza, come il battito cardiaco superiore alle semplici applicazioni, possibilità di collegare semplicemente sensori esterni, una community molto forte soprattutto nel mondo Garmin, e ho trovato anche non l'E-Ink ma una cosa molto simile che è il display LCD con la memoria di pixel. Non mi ricordo quale sia la sigla, MPL maybe, non lo so, scusatemi, non lo cerco. MPP, ok, inutile provarci. Comunque sono di fatto display LCD a colori, pochi, non mi ricordo se sono 16 o qualcosa del genere, piuttosto slavati sinceramente, serve solo per avere, non so, per visualizzare dei grafici, non ci si guarda, o delle mappe, non ci si guardano delle foto su questi colori, e il display non è completamente a zero power quando c'ha bisogno di un'alimentazione per tenere lo schermo acceso, ma è un'alimentazione microscopica, perché di fatto ogni pixel ha la sua memoria, si scrive la memoria, poi si tiene semplicemente, si dà l'energia necessaria a tenere lo stato del pixel LCD. Non c'è un refresh, è una cosa simile ink, ma non propriamente ink. Ha il vantaggio di essere molto più responsivo sulle transizioni e sui refresh. Peraltro salutiamo tutti questi camionisti lituani che mi fanno già quasi sentire a casa, ma attenzione, non fate l'errore, io sono in Lettonia e non in Lituania. E peraltro constatiamo un fattore di costume: tutti i camionisti polacchi hanno un Gesù che lancia raggi laser dalle mani con la foto di Giovanni Paolo II al seguito. Sono sicuramente un'informazione che interessa a tutti.
Sì, è il terzo o quarto che becchiamo?
È il terzo o quarto che becchiamo, tutti esattamente, cioè c'è la lobby degli adesivi di Giovanni Paolo II, ognuno orgoglioso di quello che gli passa alla propria nazione, direi. Dicevo, quindi ho trovato orologi che vanno verso questa direzione, cioè non voglio dire che è l'eredità del Pebble, però è una cosa abbastanza affine dal punto di vista del risultato. Felicissimo di questo, io sono un fedelissimo Garmin, e esce poi una versione ancora forse più estrema con l'Instinct, che è un orologio tattico, in realtà non è dedicato per la corsa, è per l'hiking, ha fortemente un marketing di tipo militare, chiaramente, e comunque di sport più a 360 gradi, dove inizialmente l'autonomia era ancora, sto togliendo orologi da migliaia di euro come il Phoenix, che possono andare avanti 40 giorni con una ricarica o anche di più senza utilizzare il GPS, però in generale Garmin è sempre stata orientata al Coros, Polar, tutta la Kumpa, come si chiamano gli altri, non so, svedesi o finlandesi, Suunto, verso chi se ne frega dell'apparenza, mettiamo display che magari non ti permettono di avere una coroncina, un wallpaper per un orologio analogico che la gente non distingue da un vero orologio meccanico, però almeno diamo durate eccezionali anche per chi fa ultramaratone, per chi fa escursioni, cose del genere. Fintanto, e quindi con l'Instinct nella fascia bassa del mercato, diciamo 300-400 euro per orologio, si era entrati con uno schermo in questo caso in bianco e nero, ma ancora più performante dal punto di vista delle prestazioni, addirittura introducendo poi il Solar, cioè il fatto che sotto il pannello LCD ci fosse un pannello solare che permettesse per la prima volta addirittura di avere senza funzioni sportive la durata infinita, cioè la possibilità di ricaricare, di compensare il consumo del semplice orologio e del display attraverso semplicemente pannelli solari non sono intesi per ricaricare l'orologio, ma semplicemente per aumentare l'autonomia in situazioni chiaramente soleggiate. Se andava tutto bene, io ero contentissimo, hanno durata di vita abbastanza lunga, quindi ogni 5-6 anni avevo appena comprato il mio nuovo, pensavo di chissà il prossimo quanto durerà la batteria. Se non che Garmin ha iniziato anche per la serie Forerunner, che è quella più indicata per i corridori, come il nome suggerisce, triatleti, a togliere questo display con memoria di pixel LCD per AMOLED, proprio sulla vena della bellezza del display, in un orologio sportivo dove la cosa principale è, per me almeno mentre corro, col colpo d'occhio vedere la mia cadenza, il passo, il tempo, e di fatto di avere un display always on come è quella a memoria di pixel. Con l'AMOLED si è tornato ad avere che devi fare tipo Beruschi, orologiare, per questa è veramente per i vecchi scorreggioni, a spostare l'orologio, a fare la gesture per vedere l'ora sull'orologio, che è una cosa ridicola. Sì, c'è l'always on, ma alla fine poi si parla di poche giornate di durata della batteria. Quindi la morale, anch'io personalmente sono e con l'uscita di un modello a bassissimo, è veramente entry level, stiamo parlando, l'entry level quando ho iniziato io era 100 euro, adesso è già 250 per un orologio Garmin, almeno di quello che considero un entry level. Il nuovo Forerunner 165, anche lui ha il display AMOLED. È una cosa incomprensibile. DC Rainmaker, che è un po' il riferimento scusate, c'è un momento polizia che ci fa rallentare. Che succede? Polli! Mamma mia, polli e uova! Si deve essere rovesciato. Cioè, vabbè, troppo tardi per fare una foto.
Un camion deve aver perso il carico, direi.
Sì. Polli e uova, polli già spiumati, non immaginatevi un'apocalisse.
Niente di splatter.
Esatto. Beh, erano abbastanza splatterati, però, e vabbè, proprio per andate a cercare il 18-3, cosa è successo nell'autostrada, per avere più notizie e per avere verifica che siamo assolutamente in diretta. Comunque, su DC Rainmaker hanno intervistato un rappresentante di Garmin, che di fatto ha fatto capire che quella sarà la strada. Quindi per me la situazione è talmente grave che è sufficiente anche per spostarmi verso un'altra piattaforma. Peraltro, andiamo a vedere un attimo se ci sono altri commenti. Saluti Mario D'Amore, che peraltro è una delle poche persone che è venuto a trovarmi a Riga, e questo include anche Francesco, vergogna. Andiamo a vedere un attimo cosa c'è su Facebook, in modo da essere sicuri di non dimenticarci nessuno, anche se sicuramente ci dimenticheremo qualcuno, ma ci sarà senz'altro modo di riprendere nei prossimi giorni. Vediamo i commenti. A Paolo ci istiga a tornare sull'argomento macchine elettriche. L'ultima volta appunto abbiamo discusso delle ibride, potrebbe essere molto interessante. Jean, che è un nostro concittadino, ha mandato il video del Trider G7 Power by Fortran di Microsoft. Mario aveva scritto anche che era passato durante la pandemia Arch Linux, dopo essere nato su Apple IIe e avendo usato il Mac tutta la vita. Ottimo che non può tornare indietro, come vedi è una cosa che va un po' di a cicli per le persone, manda un po' di link, andateli a cercare, va System 76, c'era già all'epoca di produttori che continuano a offrire Linux sui loro computer. Stavo intendendo più che altro roba che puoi trovare da Media World o nelle grandi distribuzioni, ovviamente è possibile sempre trovare online computer con Linux preinstallato. Poi Giuseppe che ci ricorda, perché io lo ricordo molto bene, sia il Nokia N900 che il Memo, il Linux, la distribuzione appunto per questi tablet. E niente, con questo siamo arrivati, vediamo, andiamo ancora un po' indietro. No, direi che forse la parte dei materiali misteriosi l'avevamo già trattata. Bene, direi che abbiamo finito con i saluti. Scusate, credo che, a parte che questi saluti non sono fine a se stessi, ma hanno dato un sacco di spunti di conversazione interessanti, almeno per me, perché è un tema questo dei wearable, soprattutto sportivi, ed è un trend che mi preoccupa. La mia speranza in questo, sono passato da pensare quale forerunner, o forse addirittura fare il grande salto al Phoenix, potrei aver fatto nei prossimi anni, mi sono ritrovato a sperare intensamente che l'instinct almeno rimanga così com'è, e quindi possa comunque avere un orologio. Per me non è tanto neanche il consumo, ma non posso concepire un orologio che non sia always on in tutte le situazioni. Cioè, sportivo è automatico, ma ci sono funzioni comunque durante l'attività sportiva rimanga always on. Invece per quanto riguarda il day to day è un pochino più demanding per la batteria, e comunque in tutti i casi la batteria si ritorna a livelli, non è che Garmin sono geni e Apple sono dei cretini, quindi ritorna al livello di ogni altro smartwatch presente sul mercato. Bene, chiudiamo la parte feedback e chiudiamo la parte smartwatch e tecnologie di display a basso consumo. Cosa abbiamo in
andiamo avanti, e io adesso non ho la scaletta dietro perché sto guidando.
Ho detto che c'è la scaletta, ma in realtà è benissimo che non esiste.
La scaletta è piegata dietro nel bagagliaio. Ah, dicevamo, andiamo avanti con la scaletta. Parliamo di un film che abbiamo visto recentemente.
Settimana scorsa
al cinema, che a me è piaciuto molto. Non mi sembra di aver capito che tu non condividi questa opinione.
Stiamo parlando di un film infilmabile, quindi per essere infilmabile mi ha soddisfatto abbastanza. Dal punto di vista poi della mia particolare posizione verso la storia in questione, effettivamente sono stato abbastanza critico prima, durante e dopo la proiezione. Credo sia chiaro a tutti che stiamo parlando di
Dune 2.
Da, na, 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 da, na, na, na. Prima cosa, un film di Dune senza i Toto non è, senza Totò non è un vero film di Dune. Allora, vorrei sentire, ti lascio prima parlare, sia perché ho parlato fino adesso, mi bevo un po' d'acqua nel frattempo, ma perché Dune è stato sin da quando ero ragazzino la mia serie di libri preferiti. Li ho letti tutti naturalmente più volte in italiano, mi sono sempre riproposto di leggerli anche in originale, e ce l'ho ancora il cofanetto con i 6 volumi della Nord, credo si chiamasse editrice, e li ho carezzati pochi giorni fa con le memorie, le pagine ingiallite della mia gioventù, e sono libri che per me hanno, mi rendo conto che è un po' un paradosso, un aspetto quasi religioso. Non so questo bip da dove venga, mi preoccupa alquanto, e quindi è un compito effettivamente arduo. Secondo me Villeneuve ha fatto bene, ha fatto meglio nel compito di trasmettere, di trascrivere il romanzo in un film, in una serie di film, meglio di David Lynch, il che non vuol dire che il film di David Lynch fosse brutto, è una mostruosità tipica di David Lynch, con anche elementi abbastanza geniali e secondo me comunque, a parte poche cose, una fantasia visiva che c'è poco da dire. Per me il Fremen nella mia testa quando penso a Dune, anche perché poi ha influenzato i videogiochi, che erano quelli per PC, erano tutti bellissimi, per Amiga, per PC, e veramente rivoluzionari. Potremmo anzi fare poi uno speciale videogioco, cioè l'RTS come lo conosciamo adesso è nato con Dune. La storia di Dune, con la versione Dune 1, avventura interattiva più strategico della Cryo, in realtà pochi sanno che quasi allo stesso tempo veniva sviluppato da Westwood Dune 2, che è di fatto il primo RTS moderno, è una storia interessantissima. Comunque per me il film di David Lynch comunque ha un posto importante nell'ecosistema delle storie di Frank Herbert. Ma dimmi, tu non hai letto il libro?
Io ho letto i libri tantissimi anni fa e non mi ha mai entusiasmato in maniera particolare.
Ma hai letto tutti e sei?
No, ne ho letto i primi tre.
C'è un gioco ricorrente che nessuno supera, Children of Dune, che credo sia il terzo.
Non mi ha mai fatto impazzire. Il film di David Lynch l'ho visto forse una volta sola tantissimi anni fa e di nuovo non l'avevo trovato così bello, così, mentre questa nuova trilogia per il momento a me è piaciuto tanto. Trovo che stia rendendo molto, come dicevi giustamente tu, stia rendendo molto meglio quello che era il libro. Siamo più fedele ai libri. Io ho passato 2 ore senza neanche accorgermene, sia guardando il primo che il secondo.
Perché si è addormentato, diciamo.
Perché mi sono addormentato. No, mi è piaciuto molto.
Allora,
probabilmente perché partivo con zero aspettative.
Ma anche, devo essere sincero, anch'io partivo con veramente basse aspettative, veramente basse, per più che altro perché il problema di Dune è che c'è la storia detta e la storia non detta, cioè c'è la storia narrata che probabilmente è filmabile, ma è talmente interlacciata con la storia non narrata, quei 10.000 e passa anni di storia del genere umano. Ricordiamo che Dune praticamente è uno dei pochi libri di fantascienza dove non c'è, pur non definendolo fortemente hard sci-fi, non c'è praticamente neanche degli alieni, è tutto genere umano, poi evoluto e mutato secondo la storia. Però portare la scelta di Villeneuve sembra essere di aver messo un po' in secondo piano la storia non detta, mentre invece Lynch o la produzione, perché sappiamo che Lynch non è mai stato molto contento del film. Ad esempio il dialogo iniziale della principessa Irulan, l'introduzione, è stato messo posticcio perché c'era il terrore che la gente non capisse, e l'idea, no, la famosa scena finale, per cui peraltro c'è anche un riferimento nel nuovo film, di chiamare Alia, credo, la sorella di Paul, un abominio, senza probabilmente nessuno capisse cosa c'era di abominevole nella bambina. Era proprio un desiderio di spiegare tutta la storia, di far vedere i Mentat che prendevano l'estratto di spezia che gli toccava le labbra, cioè gli colorava le labbra, mentre invece Villeneuve, anche per scelta, ha deciso di ridurre questa parte, che mi sembra una scelta assolutamente comprensibile nel prospetto di fare di raccontare una storia così lunga e che si dipana su diverse generazioni della famiglia Atreides per il film. Ho due problemi principali, che sono il casting e i dialoghi. Dal punto di vista visivo sono d'accordo con te, è bellissimo. Io ci ho letto anche dei... in realtà è una cosa che è un po' nella mia testa, perché l'hai visto prima e quindi ti viene in mente. Ho visto anche dei riferimenti, forse all'iconografia dei videogiochi. Dune 1, ad esempio, aveva gli ornitotteri, cioè questi elicotteri fatti a forma di libellule, come nel film di Villeneuve, ma non nel videogioco, che erano un po' dei ferri da stiro. Ovviamente semplicemente perché entrambi gli sceneggiatori sono stati fedeli al libro, erano libellule, erano le ali ed era propulsione alare, diciamo. E lo stesso nel Mieti Spezia, sembravano molto simili a quelle dei giochi, ma anche lì quando fai una trebbiatrice da deserto. Mi è piaciuto abbastanza il casting della famiglia Atreides, e in modo particolare Lady Jessica. Con famiglia Atreides parlo proprio del nucleo familiare Atreides, quindi mamma, papà e figlio, ok, quello un po' prematuro per giudicare il casting. Mi è piaciuto il Duca Leto, che secondo me in tutti e due i film trasmetteva questa aderenza ai valori e forse anche un po' di ingenuità del capostipite, del padre, del patriarca della famiglia. Non mi è piaciuto assolutamente quasi nessuno dei personaggi di contorno come casting. Peraltro hanno tutti i nomi che io non vi ricordo, quindi Javier Bardem è Stilgar, non mi è piaciuto assolutamente. Prima cosa, il fatto che Stilgar è secondo me un leader, è un personaggio estremamente drammatico. Per prima cosa, quando lo vedo e quando apre bocca, io mi immagino che chieda i pinoli. Ehi, ce l'avete i pinoli? no, è un galò il pinoli, non le tenemo i pinoli. E io come me lo faccio il pesto?
Ti che metti ai nuci che bevo lo stesso.
Ecco, vecchio, si comincia così. Oggi fai i pinoli, domani vai a letto con i tuoi parenti. E il basilico? Ce l'avete il basilico?
No.
Ma che un pesto pronto dalla Buitoni? Quello non è pesto, ma l'hai visto nella pubblicità che ci condiscono i ravioli. Vabbè, un comico genovese, casalino, aveva fatto un ridoppiaggio brevissimo, si chiamava l'ospitalità ligure, non è un paese per vecchi neanche nell'entroterra, in cui era un ridoppiaggio di non è un paese per vecchi, e ve lo lascio linkata. Io tutte le volte che vedo quest'uomo penso che chieda i pinoli per fare il pesto. Invece seriamente, a me Stilgar con questo umorismo ruvido proprio non piace. I Fremen in generale non mi sono piaciuti in modo particolare. Chani un po' super polemica, che non le va mai bene niente. è diverso dal personaggio, cioè ricordiamo che il primo libro ritorna, cioè, se non ricordo male, vado a memoria, ma c'è Lady Jessica che dice a Chani: noi siamo un sacrificio, siamo l'impersonificazione del sacrificio che facciamo per le nostre famiglie, parafraso, per quando si sposa, quando deve sposarsi con Irulan. Ah, scusate, spoiler alert se non avete visto il film o se non avete letto i libri. Saremo sempre concubine in vita, ma la storia ci ricorderà come spose, per dire, abbiamo fatto i sacrifici per la nostra famiglia, per il bene delle casate che rappresentano. Non saremo mai mogli, però di fatto il vero amore dei nostri rispettivi compagni. Non la vedo andare verso questa direzione da quello che abbiamo visto sul secondo film. Ecco, parlavo di un rapporto quasi religioso con Dune. Correggetevi se sbaglio, ma per me ha un aspetto quasi blasfemo pensare che i Fremen, giocando sull'agonia della spezia e quindi sull'assunzione dell'acqua della vita, possano dire le fanno bere piscio di verme. Questo per me è una cosa assolutamente gratuita, inconcepibile, che mi ha fatto incazzare come una bestia durante il film. E mi sono veramente alterato, probabilmente visto che è abbastanza all'inizio, cioè comunque a metà, mi ha fatto veramente, ho bisogno naturalmente immediatamente premurato di farlo sapere a tutti quelli che erano vicini, almeno che sentissero un paio di righe di file prima e dopo, ma certo c'erano solo noi a vederlo. Spiegatemi perché, posso sbagliarmi? Sicuramente c'erano gli scettici nella comunità Fremen, ma una cosa del genere su uno dei rituali più sacri, inculcato o no dalle macchinazioni della pianificazione Bene Gesserit, per me è inconcepibile e toglie tanto del pregio del film. Dal punto di vista, ripeto, quindi dei Garni Halleck, tornando all'entourage Fremen, scusate, dall'entourage Atreides, Garni Halleck è anche stato, secondo me, un buon casting se è un come guerriero. Non mi è particolarmente simpatico, aiutami, anche Cable, però infatti non mi è piaciuto manco il Cable particolarmente, non mi ricordo come si chiama, siamo veramente impreparatissimi. Josh Brolin, qualcosa del genere?
Sì.
Non è niente, sì, se la son cavata con 5 minuti di suonata di Balinset quando è diventato praticamente Han Solo, peraltro canzone volgarissima che di nuovo non ricordo ma non vedo, aiutatemi se qualcuno ha letto recentemente, sentiteli liberissimi di correggermi, sarò felice di fare errata corrige nei prossimi episodi, ma non fa secondo me non rende giustizia al personaggio. Neanche nel film di Lynch era più un guerriero che un poeta, però Patrick Stewart comunque dava un'altra impostazione, praticamente andava, caricava col cane, non so se te lo ricordi, sì. C'era il cagnetto nel coso, però vabbè, è il David Lynch questo. Ecco, però ripeto, tante cose non si è condiviso tanta la conoscenza. Sto pensando anche ai Mentat, che non so se qualcuno ha mai spiegato il Mentat, non se ne vedono assolutamente nel secondo film. Nel primo Tufira Watt si vede chiaramente con la faccia al registratore di cassa che fa i conti con gli occhi all'indietro, ma non hanno una grande rilevanza, che secondo me è importante per far capire il mondo navigatori della Gilda, cioè non si fanno vedere tutte come il mondo è diventato dopo il Gilead Bluteriano, che ha di fatto bandito tutte le intelligenze artificiali. Secondo me nel periodo che stiamo vivendo sarebbe stato di particolare interesse. È una scelta stilistica, non è che mi fa impazzire come il piscio di verme, per essere sincero, è una cosa che capisco perché si sia scelto, però secondo me il gran fascino di Dune è una delle prime, o comunque moderne, romanzi di fantascienza in cui c'è un ritorno però alla civiltà feudale, non c'è tecnologia per un motivo molto chiaro, cioè Warhammer 40.000 è tutto rubato, ma proprio rubato a man bassa, principalmente da come setting, l'impero, i pianeti, i cavalieri, da tutto. Ecco, invece possiamo dire le cose che mi sono piaciute. Visivamente è una gioia per gli occhi. Gli Harkonnen sono assolutamente fantastici. Il barone, finalmente, tutta la parte dei plug per il cuore era chiaramente inventata da Lynch. Il barone Harkonnen torna a essere una delle persone più intelligenti del pianeta, delle grandi case. Ritorna a una casa che non è un freak show, ma è effettivamente una delle grandi potenze dell'epoca. Molto bravo Bautista a fare Beast Rabban, che era non so, una specie di Alvaro Vitali nel film di Lynch, mentre invece è molto interessante. Fade Rauta mi ha lasciato un po' così, è un'altra di quelle cose con un po' di imprinting con Sting, almeno è corretto nel suo posizionamento all'interno della storia, che non c'è già dall'inizio, non sono veramente tipo la famiglia con i cugini che vanno sempre insieme. Gli Harkonnen in generale e anche lo scontro di potere mi è sembrato fatto molto molto bene. Molto bene anche, secondo me, alcuni elementi della storia Atreides. Primo fra tutti, come viene gestito il fatto che i dubbi e l'opportunismo, se vogliamo, di Paul Atreides e di sua madre nei confronti delle profezie. Le profezie sono state impiantate dalle Bene Gesserit proprio per, come meccanismo failsafe, in particolare in caso ci fossero Bene Gesserit a trovarsi sul pianeta, ma anche come il grande piano di creazione del Kwezak Alderac, cioè il primo Bene Gesserit maschio, il primo reverendo ma padre dell'universo. E quindi condottiero poi finale del piano Bene Gesserit, comunque di controllo dell'universo. Nel libro, tutto il libro, cioè il libro di tutta questa metafora spaziale, poi proprio una messa in guardia da parte dell'ateo Frank Herbert contro l'associazione di poteri messianici alle persone che poi, se lo credono veramente, la gente si comporta come se fossero veramente il messia, sia le persone stesse a cui vengono affittati queste aspettative, ma anche le persone che gli sono intorno. Cioè Paul è da un lato senz'altro, cioè i poteri sono veri, ma non è Gesù spaziale, tanto che poi, vabbè, non andiamo avanti, non voglio fare spoiler oltre il film, ma di fatto c'è una presa di posizione di Paul abbastanza forte nella sua vocazione messianica. Chiaramente non era l'intenzione dell'autore far credere che Paul è il salvatore e che porta il mondo verso
l'equilibrio della forza.
Ecco, è una cosa del genere. Ecco, questo non esiste, secondo me, molto bene nei dialoghi. C'è un rafforzamento di queste cose, sono ingranaggi in un meccanismo che era già stato pianificato per loro, lo seguono molto bene. Allo stesso modo, alcuni riti, come appunto l'assunzione dell'acqua della vita e la creazione dell'acqua della vita uccidendo il cucciolo di verme, sono assolutamente bellissimi.
Io invece, guarda, non sono in disaccordo con te, perché a me Bautista non è piaciuto proprio per niente.
Ah, no?
No, non so perché, non ho trovato l'attore adatto a quel ruolo lì. Forse perché per me rimane vincolato al
Guardian of the Galaxy.
Sì, esatto. E quindi mi dà sempre l'idea di quello un po' forte ma scemo.
Ecco, no? Ma in realtà Beast Rabban è esattamente quello. Beast Rabban, soprannominato The Beast, era esattamente un condottiere forte. Molto forte militare, assolutamente animalesco nei modi e nelle strategie, cioè era una bestia veramente, cioè, dice il nome stesso, ed è anche il motivo per cui forse non era, cioè era indicato nella presa militare di Arrakis, ma non
nella gestione.
Né nella gestione, ma anche poi trovandosi alcuni dei soldati più forti dell'universo che sta con i Fremen e Feidakin, la più grande errore tattico che è stato fatto nell'arco del primo libro, non è stato in grado di portare avanti un percorso un po' più organico verso la conquista e il mantenimento del pianeta, cosa che poi ha portato Feidraut a essere inserito nella storia. Ecco, un altro punto, due punti legati all'imperatore, Padishah Shaddam IV della Casa Corrino. Uno, prima cosa, non si parla così a Christopher Walken. Ecco, quello sarebbe un punto che, se decidi di fare il casting di Christopher Walken, sei autorizzato a cambiare la storia, sì. E non lo dovevi fare inginocchiare. Avrebbe dovuto dire: oh, io sono Christopher Walken, tu sei un ragazzino con gli occhi blu, sei tu che ti inginocchi e mi dai il bacio sull'anello.
Ragazzi,
io sono Christopher Walken. E l'altro canto, no, mi dispiace un po', ma Christopher Walken, l'imperatore di Christopher Walken, non mi è piaciuto particolarmente. È un, credo, un pochino troppo anziano e forse non era neanche la persona giusta, devo essere sincero, perché non ha nulla, era un politico, un burocrate, una persona potente, assetata di potere, un tramatore. Non ho visto nulla di questo nella descrizione, sì, nell'interpretazione di Christopher Walken, che mi è sembrato proprio un po' una persona tirata dentro in un ruolo che forse non è stato è stato pensato più per fare un tributo all'attore che per un match effettivamente positivo del mi è sembrato un po' sotto le righe, non particolarmente adatto a pensare, cioè a trasmettere l'importanza di questa persona che è l'imperatore dell'universo conosciuto. Allo stesso modo, un altro dei punti mi viene in mente adesso, alla fine, le grandi case, le altre case, non credo sia mai neanche stato spiegato cos'è l'Ansrad, cos'è la CHOAM, la corporazione del commercio.
Tra l'altro, allerta spoiler, se non ricordo male, film non ricordo benissimo, alla fine dicono le casate, le altre casate non sono, sì, disposte a riconoscere il tuo potere, ma nel libro invece non era così.
Lo sai che è una cosa che ho pensato anch'io, non mi ricordo, ma credo invece di sì, perché Paul inizia la crociata nel secondo libro, inizia la crociata contro le grandi case, non diventa immediatamente... cioè lui si autoproclama imperatore, ma mi sembra di ricordare che questa è una cosa che anch'io mi sono chiesto e mi sono ripromesso di controllare prima di fare il podcast.
E ovviamente non l'hai fatto.
E ovviamente non l'ho fatto, scusate.
Allora, ascoltatori, se volete intervenire,
esatto,
fateci sapere com'è la storia originale di Paul e delle casate.
Esatto. Io ricordo che poi c'è, cioè, nel secondo libro inizia proprio la parte della crociata di Paul Muad'Dib, anche perché sennò poi cosa fa nel secondo libro?
Infatti.
Cioè devo passare? Due libri prima che nasce. No, Leto nasce nel secondo, non mi ricordo. Leto secondo nasce nel secondo, forse. No, non credo. Sì, è concepito e poi nel terzo, va bene. Comunque, diciamo, è secondo me una serie di film che potrebbe, anzi molto probabilmente, sarà soggetto di rivalutazione quando è finito. Si parla già di un terzo volume che a questo punto dovrebbe sfociare verso il secondo libro, per forza, perché il materiale del primo, ripeto, se consideriamo lasciato fuori un po' di cose, è senz'altro terminato, concluso.
Ma scusami, ma i due film non coprivano i primi due libri?
No, questo è quello che abbiamo visto adesso.
Allora mi ricordo malissimo.
La detronazione, in modo o nell'altro, la detronazione di Shaddam IV è la fine del primo libro. E quindi vedremo adesso il... siamo arrivati peraltro tanto al... siamo a quasi un'ora e siamo arrivati anche...
alla barriera di Milano.
Alla barriera di Milano. Ti do subito la carta, vediamo se riusciamo a ottenere questa volta un arrivederci.
Vai in prima.
Vai sempre in prima che non finisci nel fosso, come diceva. Questa è di quelle maleducate, mi sembra.
Sì, questa è maleducata.
Mamma mia.
Ma secondo me quella con la carta sono tutte maleducate, devi andare in quello...
Ma guarda che è così che inizia, cioè lo jihad butleriano inizia così. Prima di tutto destra, direzione tangenziale ovest. Lo jihad butleriano inizia così, cioè oggi hai le macchinette del... le macchinette del
direzione polata,
sì, le macchinette d'autostrada che non ti dicono più arrivederci, domani hai ChatGPT che ti ricatta perché ha accesso alla tua cronologia dal browser e poi da lì
è un attimo
a avere i... stavo pensando ai titani, ma credo che sia sia terminologia che hanno tirato fuori, che ha tirato fuori il figlio di Herbert per i prequel, sequel, che assolutamente disconosco e disprezzo, e quindi anche lì veramente un po' ho comprato proprio solo lo jihad butleriano perché che era il libro che doveva raccontare l'evoluzione degli eventi che ha portato allo jihad butleriano, ma è stato
una grande delusione.
Anche quello che succede quando sei solo il figlio e ti metti a scrivere i libri con quello che faceva le novelizzazioni delle storie di X-Files, se non rifaceva i romanzi di X-Files, se non ricordo male. Comunque, abbiamo qualche altro topic da toccare o possiamo salutare i nostri...
Direi che possiamo passare ai saluti finali.
Benissimo,
io faccio maleducato, sto diventando come la signorina del casello, quindi non saluto.
Benissimo, va bene. Purtroppo mi dispiace che sei stato ovviamente occupato, anche perché abbiamo cercato di scegliere un momento, una parte di autostrada che fosse meno impegnativa, però in Italia con tutti i lavori che ci sono in continuazione credo che non ce ne siano particolarmente, e quindi vi salutiamo, vi ringraziamo. Se vi piace la conversazione, cioè nel senso puntate anche adesso, perché ci hanno detto che una era un po' più strutturata, un po' più ricercata, sto già cercando di fare un passo indietro, ma se vi piace
le chiacchiere da bar o da pub,
sapendo che non sono mai episodi che tolgono spazio agli altri, anche perché c'è veramente poco in questo momento di produzione, ma sono cose che vengono a gratis, magari possibilmente in live stream, fatecelo sapere, perché è un'opportunità per rilasciare qualcosa con un bassissimo effort. Questo devo forse tagliare una pausa e va direttamente sul feed così com'è, quindi probabilmente domani sarà già, o dopo sarà già online, e fatecelo sapere. E ripeto, se vi interessa, se pensate che possa interessarvi, iscrivetevi al canale di Tecnica Arcana su YouTube. Ripeto, traffico zero, non posto niente, saltuariamente ci può essere qualche video. Non so se c'è gente che scusa, perché alcuni ascoltano YouTube anche per ascoltare musica o cose del genere. Se ci fosse un interesse ad avere l'audio, io non l'ho mai capito, quelli che mettono il podcast su YouTube, se non perché per avere magari poi monetizzazione, però per avere monetizzazione devi avere almeno 1000 subscriber, credo, e comunque per avere qualcosa devi avere degli ascolti, quindi non so esattamente come funziona il mondo podcasting su YouTube, ma se c'è gente che, perché so che tanta gente, anche colleghi, mette musica o spoken word su YouTube mentre lavora o fai lavori di casa, fatecelo sapere, che è un piccolo di più, ma si potrebbe anche pensare di farlo. Per il resto, tecnicarcana.com, il nostro sito, lasciate un commento se vi va, leggo e rispondo in tempi decenti, direi.
Ragionevolmente brevi.
Ragionevolmente brevi in questo periodo. Facebook, cercate Tecnica Arcana, c'è il gruppo che è un pochino più, scusate, c'è la pagina che è un pochettino più attiva del sito. E se volete scrivere una mail, questa però sì, i tempi di risposta sono un po' più bassi, un po' più dilatati, tecnica arcana tutto attaccato @gmail.com, e iscrivetevi, fate pubblicità, fatelo sapere in giro che siamo tornati, come ha fatto il Bulldog, e vi ringraziamo per l'ascolto come sempre, vi diamo appuntamento a una puntata che non dovrebbe metterci troppo per arrivare. Grazie mille,
grazie,
ciao ciao
ciao.